E leggiamo nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 18, verso 1 in poi. Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: «Rendimi giustizia sul mio avversario». Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché, venendo a insistere, non finisca per rompermi la testa». Il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?» Stiamo comodi. È un passo conosciutissimo della Bibbia, una di quelle parabole che abbiamo chissà quante volte letto e ascoltato il commento nel corso della nostra vita cristiana. Ma questo racconto, questa parabola, è anche per chi per le prime volte riceve l'annunzio del Vangelo, per le amiche e gli amici che stanno seguendo ed ascoltando la predicazione della parola del Signore. In genere questo racconto, questa parabola è considerata come la conclusione del precedente capitolo, che concerne il giudizio, le tribolazioni, le sofferenze che accompagneranno la fine dei tempi, il ritorno di Gesù. E l'Evangelista Luca raccoglie le istruzioni sulla preghiera dopo quelle che già sono state dal Maestro Gesù descritte nel capitolo 11. La prima cosa che impariamo è pregare sempre e non stancarsi, è l'insegnamento della parabola descritto. E la seconda, pregare sempre e non stancarsi, è l'insegnamento della parabola spiegato. E la terza, pregare sempre e non stancarsi, è l'insegnamento della parabola applicato. Noi desideriamo oggi vedere questo insegnamento descritto. Pregare sempre e non stancarsi. La preghiera è stata presentata per secoli come un esercizio noioso, tedioso, necessario come una pillola contro il mal di denti, ma per niente entusiasmante nel praticarla. Inizio secolo Dio, nella sua bontà, ha voluto spandere il suo spirito sul mondo e al principio del XX secolo ha voluto compiacersi di riportare alla luce l'importanza dello spazio e della realizzazione che lo Spirito del Signore deve avere nelle nostre vite e nella vita delle nostre chiese. Tra ciò che lo Spirito Santo ha risvegliato, ricordato, rinnovato in noi, c'è sicuramente l'importanza della preghiera. Preghiera che non è un mero esercizio che serve a farci, tra virgolette, guadagnare qualche merito, ma che è invece il respiro dell'anima, il completamento della vita cristiana, ma anche il suo principio ed il suo centro, perché la preghiera è la prima cosa, la preghiera è l'ultima cosa, la preghiera è la cosa più centrale che c'è nella vita del credente. Pregare sempre e non stancarsi è l'insegnamento della parabola qui descritto. E vogliamo intanto vedere la descrizione di questo giudice, una descrizione indubbiamente negativa. Leggo nel verso 2: in una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. Ora, qualche volta noi diciamo: non teme Dio quella persona, però è una persona che rispetta gli altri. E invece questo qui aveva un problema spirituale. Il fatto che non temeva Dio aveva fatto di lui un pessimo cittadino, due volte colpevole, perché egli non aveva rispetto per nessuno nell'esercizio della sua vita personale, ma non aveva rispetto per nessuno anche nell'esercizio del suo lavoro di giudice, e quindi è sicuramente, certamente, doppiamente colpevole. Ogni cittadino ebreo poteva chiedere giustizia, come d'altronde questa vedova, questa povera donna vedova ha fatto. Un ebreo poteva rivolgersi al Sinedrio come a una specie di corte d'appello. Era composto da 70 membri, più il sommo sacerdote, ed era residente a Gerusalemme. Ma nei casi più spiccioli, meno gravi, si poteva rivolgere anche il cittadino ebreo a una corte di 23 membri se era cittadino di una città con più di 120 abitanti, di 3 membri se risiedeva in un paese con meno di 120 abitanti, a un semplice delegato, così chiamato, se abitava in un centro ancora più piccolo, oppure se aveva una controversia, una causa, un problema di natura finanziaria. Gesù accennò al lavoro di questo giudice delegato, ne accennò quando disse: fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano del giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Gesù pensava qui al giudice di questo piccolo centro, a questo delegato che aveva questa funzione, un po', diciamo, come un giudice di pace. Non è chiaro se questa donna va dal delegato giudice perché in realtà è parte di un piccolissimo centro, oppure se perché ha un problema di natura finanziaria. Gesù ha parlato anche di questo caso e ha detto nella fattispecie: quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per la via per accordarti con lui, perché non ti porti davanti al giudice, il giudice ti consegna all'esecutore giudiziario e l'esecutore ti metta in prigione. Quale dei due casi è quello della vedova? Non lo sappiamo. La Bibbia non lo spiega con chiarezza. Se la donna va da questo giudice monocratico perché abita in un piccolissimo centro, oppure se la donna ha un problema finanziario, di eredità, di beni che doveva ricevere. La cosa sicura è che la Bibbia lo descrive, questo giudice, negativamente, e poi descrive la vedova, una fra le tante donne giudee in questa condizione. Rendimi giustizia, diceva la donna al giudice, sul mio avversario. Se andiamo nella legge e nei profeti, restiamo sorpresi delle tante citazioni che riguardano le vedove. La legge di Mosè diceva: non affliggerete la vedova né l'orfano. E Giobbe diceva: scendeva su di me la benedizione di chi stava per perire, facevo esultare il cuore della vedova. Perché? Perché semplicemente lui faceva del bene, era un generoso filantropo che aiutava e sosteneva il diritto della vedova con donazioni personali e con l'applicazione della giustizia. Lo vediamo Giobbe all'ingresso della città, quindi è parte di quelli che giudicano le situazioni difficili. Forse il problema dell'avversario della vedova era che era un parente che non voleva cedere parte dell'eredità del marito defunto, un fratello, un cugino, non sappiamo. Oppure forse era un creditore che esigeva il rimborso di debiti mai contratti dal marito e che con l'imbroglio pretendeva, era un fatto usuale, di riscuotere dalla donna facendo una vera e propria operazione di imbroglio. Ma la cosa che qui ci colpisce è che pregare sempre e non stancarsi è l'insegnamento della parabola descritto. Pregare sempre e non stancarsi è questo insegnamento della parabola spiegato. viene spiegato riguardo al giudice ingiusto che era suo compito tutelare la vedova. Diceva il profeta Geremia: esercitate il diritto e la giustizia, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo, non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano, alla vedova. E dunque la vedova era tutelata in Israele. Il giudice doveva tutelare la povera vedova colpita dalle angherie del suo avversario. Era un'attività, abbiamo accennato, svolta abitualmente alle porte della città. Giobbe spesso andava lì, le persone che erano lì sedute si alzavano all'impiedi in segno di rispetto, di educazione per una persona importante, per una persona avanti negli anni. E forse è il caso di ricordare anche questo oggi: ci si alza all'impiedi davanti a persone che arrivano, si saluta con educazione una persona anziana, una persona con un compito importante. È difficile identificare questo qui, questo giudice, perché la parabola non è una similitudine, ma è un contrasto. E noi vogliamo esaminare questo metodo del contrasto, vedere un po' questo giudice ingiusto e Dio, il giusto giudice. Ci aiuterà a capire, ci aiuterà a realizzare che siamo un popolo privilegiato, che non siamo abbandonati alla mercé di uno più avversari, di uno più Satana, parola che significa avversario, e che il Signore è dalla nostra parte, che ci aiuterà e che ci solleverà. Prima di tutto notiamo che questo giudice è ingiusto. Dice il verso 2: non temeva Dio. Invece Dio è il giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. È una frase enigmatica, dirà qualcuno. Perché come giudice si sdegna ogni giorno? Perché al contrario dei giudici umani non ci ha fatto l'abitudine agli imbrogli, non ci ha fatto l'abitudine e non chiude un occhio o tutte e due davanti a certe situazioni. Dio si sdegna ogni giorno come giusto giudice, vuol dire che dal cielo ancora lui dà un certo credito, il giusto credito, alle richieste di aiuto e soccorso del mondo. Il sangue di Abele grida e il Signore dice che grida meglio di altro. Dio dal cielo, che è il giusto giudice, prende nota, sa, conosce, capisce, comprende. Vorremmo ricordarlo che quest'altro giudice della parabola invece è ingiusto perché non aveva rispetto per nessuno. Dio, il giusto giudice, ci tutela tutti quanti, tant'è che è scritto nell'epistola agli Ebrei: ma voi siete venuti a Dio, il giudice di tutti. Non è il giudice soltanto delle persone agiate a cui rende giustizia, non è il giudice soltanto delle persone che gli fanno più simpatia, lui è il giudice di tutti e quindi tutti possiamo andare da Gesù, il giusto giudice, il quale darà la retribuzione secondo le varie necessità. Quel giudice era ingiusto e dice il verso 4: per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, io gli farò giustizia, onde lei non venga ulteriormente a molestarmi. Forse è il caso di ricordarlo. Noi non abbiamo un giudice così come Dio. Egli, Dio, è un giusto giudice. E il verso 8 dice: io vi dico che renderà giustizia con prontezza a Gesù, il vero giudice. Anche se quando il figliuolo dell'uomo verrà, è scritto, troverà la fede in terra, noi vogliamo essere trovati con la fede nei nostri cuori. La Bibbia dice che Dio è un giusto giudice e quando il tempo che avrò fissato verrà, dice il Signore, io giudicherò con giustizia, ma è Dio che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Quante volte abbiamo visto prepotenti prosperare? Quante volte abbiamo visto violenti avere la meglio e abbiamo concluso un po' sconsolatamente: il mondo va così. Ma quando tutto sembra perduto, Dio è ancora sul trono. Quando sembra che niente e nessuno ci potrà aiutare, Dio è il giusto giudice che avrà cura di noi, che ci risolleverà e che ci aiuterà e che ci renderà giustizia. Invece quello lì era un giudice ingiusto. Pure disse questa vedova: continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Non ha un alto concetto del diritto, della giustizia, dell'equo giudizio, però egli, per non essere più importunato, si decide a farle giustizia. Guardiamo adesso la vedova. La spiegazione della vedova qual è? Indubbiamente, nel senso generale, collettivo, rappresenta la Chiesa in questo tempo attuale di lontananza da Gesù, che deve ancora ritornare. In questo stato, tra virgolette, di vedovanza, di lontananza dal proprio sposo, la Chiesa ha spesso problemi. Non tutti se ne rendono conto, ma non a tutti è concesso la domenica di venire in chiesa. Non tutti se ne rendono conto, ma in almeno alcuni miliardi di persone del mondo non c'è la possibilità di leggere la Bibbia, di frequentare la casa di Dio in libertà. E la Chiesa vive questo tempo, e perciò lo Spirito e la Sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni, Signore Gesù. Personalmente, però, questa vedova rappresenta il credente impegnato contro il mondo, la carne, Satana, e noi vogliamo vederlo questo nella spiegazione di chi è questo avversario, di chi è questo Satana che si leva contro di lei. La Bibbia dice che l'avversario per eccellenza è sicuramente il diavolo. Mi fece vedere, dice il profeta Zaccaria, il sommo sacerdote Giosuè, che stava davanti all'angelo del Signore, e Satana che stava alla destra sua per accusarlo. Provate un po' a immaginare la scena: noi stiamo qui, stiamo pregando, e il diavolo sta forse accusando alcuni di noi, ma abbiamo il sommo sacerdote Gesù che ci difende e che dice: ti sgridi il Signore Satana, ti sgridi il Signore Satana. Non è costui un tizzone scampato dal fuoco? Gloria al Signore. Altri vedono nell'avversario il mondo, e il mondo è avversario della Chiesa. San Giacomo dice che la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Il mondo perde sempre di più l'interesse alla solidarietà. Gli stati levano sempre più risorse alla solidarietà, la lasciano alle chiese, al volontariato, ma non importa più molto al bilancio dello Stato in tante nazioni ricche la preoccupazione per il povero, il debole, il misero, il solitario. Dio sia lodato, perché quando nessuno si ricorda di noi, Gesù ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Gloria al Signore. E poi l'avversario è anche sicuramente figura della carne. Voi non siete nella carne, dice San Paolo, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. E così noi combattiamo ogni giorno con questa realtà, che poi è, tradotto con altri termini, il nostro io. Combattiamo ogni giorno con questa realtà che è questa nostra vecchia natura, che ci porta a essere egoisti. Sì, il nostro avversario è il diavolo, il nemico che ci attacca dal di fuori, ma il nostro avversario è anche il mondo, il nemico che ci attacca tutto attorno E il nostro avversario è anche la carne, il nemico che ci attacca dal di dentro. E forse il nemico che ci attacca dal di dentro è il nemico più pericoloso. E non a caso è stato detto che l'io è nemico di Dio. Ma quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno in fuga lo metterà. Gloria al Signore. Pregare sempre, non stancarsi, è l'insegnamento della parabola qui applicato. Viene applicato questo insegnamento per ricordarci la necessità della preghiera, che viene descritta come un dovere. Verso 1, propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. La preghiera viene così descritta come un dovere collettivo, propose loro. Gesù non ha solo chiesto di pregare ai santoni, ai mistici eccellenti, agli asceti strabilianti che ci hanno lasciato di stucco nel rivelarci i numerosi giorni di digiuno, afflizione della loro carne. Gesù non ha detto questo a qualcuno, Gesù lo propose loro, il che vuol dire che tutti noi dobbiamo essere donne ed uomini di preghiera. È un dovere collettivo, ma è anche un dovere positivo per mostrare loro che dovevano, è un dovere positivo, dovevano pregare sempre. E questo ci parla di un dovere perseverante, pregare sempre e non stancarsi. Il che ci dice che è un dovere facilmente trascurabile. Ci sono stati santi uomini di Dio, anche tra i migliori che Gesù aveva come collaboratori, che invece di stancarsi si sono addormentati. E Gesù gli ha detto: svegliatevi, come non siete stati capaci di pregare un'ora con me? È una responsabilità che qui viene descritto. Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Quindi la preghiera è una responsabilità oltre che un dovere. E vorremmo ricordare a tutti quanti che Gesù qui ci spiega che dobbiamo perseverare nella preghiera. È scritto: non cessate mai di pregare. L'apostolo Paolo dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Abbiamo fatto conoscere il nostro problema al Signore? Gli abbiamo parlato a Dio della nostra difficoltà? Gli abbiamo detto: Signore, ho questa necessità? Se noi lo abbiamo fatto, Dio ha preso nota e Lui certamente avrà cura e avrà cura di noi. Noi non vogliamo dimenticarlo, è importante ricordare che il nostro Dio è diverso, il nostro Dio è un giusto giudice. Qualche volta noi pensiamo che non lo sia o lo scambiamo per altri. Si racconta di una povera donna in grave difficoltà finanziaria e un signore pieno di bontà andò a visitarla per portargli un aiuto. Bussò alla porta per un certo tempo ripetutamente e, non avendo ricevuto alcuna risposta, andò via. Dopo pochi giorni la incontrò di nuovo e gli disse: signore, ero venuto a trovarla per portarle un aiuto. La povera donna, imbarazzata, rivelò: in realtà io ero in casa, ma ho avuto paura, pensavo che era il padrone di casa per l'affitto e, non avendo il denaro, ho finto di non esserci. Quante volte Gesù è venuto a bussare alla porta del nostro cuore e noi abbiamo pensato che chissà chi era, che forse era un avversario, e invece egli alla porta del nostro cuore picchia, e se qualcuno ode la sua voce ed apre, egli entrerà e cenerà con lui. Dio vuole avere relazioni con noi e noi vogliamo pregare sempre e non stancarci. Bisogna chiedere con fede, senza dubitare, Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Il Signore tarderà, qui viene detto nei loro confronti, è evidente che il senso può essere affermativo, nel senso che Dio è paziente verso noi, ma anche interrogativo. Sarebbe Dio, sembra dire il testo, paziente verso loro, sì o no? Certamente sì, gloria al Signore. E Dio è paziente verso di noi. Sorgeranno falsi cristi, falsi profeti che faranno grandi segni, prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma Dio sia lodato, perché leggo nel verso 7, Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui, tarderà nei loro confronti. Certamente Dio non tarderà, anche se qualche volta a noi sembra di sì. C'era una moglie cristiana che pregava da tanto tempo, Signore salva mio marito. E i figli pregavano da tanto tempo, Signore salva papà. E venne il giorno del Natale e c'erano dei bigliettini, delle buste con degli scritti sul tavolo. E la mamma che stava pregando da tanto tempo scrisse, fece firmare alla bambina un biglietto che diceva così: Gesù è nato per Juan e per Elena, per Luisa e Filomena, per mamma e per me. E io, papà, ti chiedo, ma pensa bene a quel che dico. Gesù, mio Signore e amico, è nato anche per te? Il viso di quell'uomo si rabbuiò e sembrò innervosirsi. Lasciò la tavola e andò su. E nonostante il pasto natalizio nessuno toccò cibo. E la mamma invitò tutta la famiglia a pregare. E gridavano a Dio. E dopo un po' papà scese dalle scale col volto raggiante e disse: quel biglietto ha toccato il mio cuore. Sono salito su e ho detto a Dio: Dio, tu hai fatto questo per me, hai dato Gesù per me, io ti prego, accettami, cambia la mia vita. E quella famiglia conobbe il valore della perseveranza nella preghiera. Noi vogliamo ricordare che gli eletti dicono sempre: venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta. Molti faranno questo o pochi? Noi auspichiamo che tutti quelli che stiamo qui e che stiamo seguendo queste parole diremo sì. Ma Gesù non sembra confidare in grandi percentuali matematiche, tant'è che egli disse al verso 8: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Pregare sempre e non stancarsi. L'insegnamento della parabola è qui descritto, spiegato, applicato. Gesù stesso ha proposto questa parabola per mostrare, dice il verso 1, che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Ci alziamo all'impiedi.